Serra intro. Serra intro era sempre il suo boicco. Serra intro era pace di sa conca. In Savira tocca a combatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori assare sta compradora! A fuori assare sta compradora! A fuori assare sta compradora!
Eccoci, buonasera a tutti, quindi ben trovati cari ascoltatori di RBN Cagliari, sempre qui in diretta dallo spazio non conforme di Via Cervi. Io sono Luca e oggi ci saranno tantissime sorprese perché c'è la nostra cara Giulia, la voce più entusiasmante della TV e della radio cagliaritana, ecco.
Ciao a tutti.
E intervisteremo Davide Olla direttamente si è presentato, ha salutato.
Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti, come va?
Direttamente Davide da Londra a livello artistico, però comunque il nostro Davide che abbiamo già intervistato e conosciuto nei nostri microfoni 8 mesi fa. E quindi adesso riascolteremo appunto in questa seconda edizione dell'intervista tra le più seguite a livello sardo. Quindi parleremo della situazione della Brexit e di come viene gestita, di come è stata gestita l'emergenza del Covid, sia in questa fase che un po' in prospettive future. 8 mesi dopo la prima intervista, quindi chi non l'ha ascoltata può ovviamente trovarla in podcast dal sito di radiobandieranera.org. Ovviamente, come sempre, abbiamo la possibilità di scrivere con noi, c'è la possibilità di scrivere e interagire direttamente con la trasmissione tramite il bot di Telegram Radio Bandiera
redazione.
Lo faccio dire da una voce più simpatica.
Redazione RBN bot Telegram.
Ecco qua, ho sbagliato apposta per farlo dire da lei, così siamo tutti contenti. Prima di iniziare vorrei salutare chi ci ascolta da un po' tutto il mondo, perché davvero anche dall'Irlanda salutiamo Carlo, da Cuneo, Wally. E poi un saluto speciale, stasera va a signora Laura, no, a signora Laura che è di Iglesias, che è una signora di 94 anni che ci segue ed è appunto nostra sostenitrice, quindi salutiamo, e poi il padre era squadrista e lei ci tiene, cioè, lo racconta sempre, ci tiene tanto, quindi salutiamo con un caloroso saluto signora Laura. Possiamo fare una piccola pausa musicale prima di addentrarci nelle domande della puntata. A tra poco. Annunciamo la puntata con la voce più irriverente del web.
Dovete sapere che oggi Luca è arrivato all'ultimo momento, quindi è bello che è infogato. Non scherziamo, ovviamente. La prima pausa musicale sono i grandissimi Rolling Stones con Rain Fall Down. Buon ascolto, a tra poco.
The block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps.
Da Cagliari,
RBN,
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 RBN, RBN è qua,
proprio qua,
per allegarti la giornata, RBN è così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini, RBN di qua, RBN di là, RBN ti accompagnerà, RBN. RBN, 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 RBN.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
RBN. E rieccoci, bentornati in onda da RBN Cagliari. Quindi abbiamo ascoltato anche il jingle, il simpaticissimo jingle dei ragazzi di Via Cervi. E passiamo al vivo della puntata. Quindi Davide, innanzitutto ti ringrazio dell'intervista che ci stai rilasciando. Iniziamo con la prima domanda. Allora, ci potresti fare un questa ovviamente è una domanda generica, ci potresti fare un punto della situazione, che è come sta gestendo l'emergenza il governo inglese in questa fase rispetto alla precedente, se ci sono grossi cambiamenti, e poi se vuoi anche qualche confronto con la situazione italiana. Domanda breve questa, a te.
Quasi argomento a piacere. Bene, bene. Allora, diciamo che in 8 mesi le cose non è che sono molto migliorate, anzi, tutt'altro. Io, come forse qualcuno si ricorda, è da dopo il referendum, che sono molto dubbioso su non tanto sul fatto se la Brexit era giusta o sbagliata, perché dare un segnale forte a questa Unione Europea ci stava tutto, no? E il problema è che dopo, cioè, adesso si è trasformato in uno, per come l'ha gestita la classe politica inglese, britannica, si sta trasformando per uno spot pro Unione Europea, complice anche l'emergenza Covid, ma è stato imbarazzante come è stata gestita. Stiamo ancora al tavolo delle trattative, non sono stati capaci di tirar fuori un accordo decente, non c'è un piano serio. Io, cioè, adesso qualche mese che sono qua in Italia e aspetterò a tornare, perché veramente se c'è il no deal saranno veramente grosse difficoltà, ma di tutto, dagli approvvigionamenti di beni essenziali, di cose fresche. Hanno fatto un test al confine e si sono formate per un test delle code in pochissimo tempo di decine di chilometri di camion. Non sono pronti. Il problema è che la Brexit è giusta, sarebbe stata giustissima. Il problema è che, come la stanno gestendo, veramente stanno facendo un assist tremendo alla Merkel, alla Commissione Europea, a Macron, a tutti quelli che i peggiori sponsor di questa Unione Europea. E purtroppo Boris Johnson fa ridere, è simpatico, eccetera, però a livello di leadership, a livello di piani concreti di realizzare, di darsi delle scadenze e rispettarle, non ci siamo proprio. Lui è un classicista, è uno che ne sa di letteratura, di storia, eccetera, ma non ha assolutamente la mentalità pratica. Quando era sindaco di Londra si è un po' salvato, che comunque c'era tutto un apparato dentro, e Londra ai tempi andava da sola, non erano i tempi del Covid, non erano i tempi della Brexit, non erano i tempi che le imprese stavano facendo le valigie, eccetera eccetera. Quindi si è un po' salvato, e a volte mi piace fare questo paragone tra due personaggi istrionici, come abbiamo avuto noi qua, Berlusconi e Johnson, che hanno più una passione in comune. La prima potete ben immaginarvela. E non c'è niente da dire, però il problema è che Berlusconi ha gestito aziende, ha costruito veramente una solida struttura imprenditoriale, anzi è andato in più campi, quindi ha dimostrato di avere comunque un approccio alla pragmatico e organizzativo ai problemi. Johnson no, non dimentichiamoci poi che i ministri chiave in questo governo sono due personaggi, prima c'era un altro di origine indiana, Patel agli interni, una signora, e Sunak si chiama di cognome all'economia, che stanno veramente, cioè l'impressione che ha l'inglese medio, il chav come si dice, quello proprio del working class, è che ci sia una classe di gente che ha studiato molto e comunque di alta borghesia, upper class, come Johnson, che poi appaltano all'indiano di turno, un po' come il classico ufficio del contabile, che c'è i boss di solito, c'è il boss, i partner che sono inglesi, e poi dopo quelli che sgobbano e fanno il coso sono gli indiani, che comunque hanno una cultura del lavoro molto molto forte, a differenza di altre comunità che non nominiamo, potete ben immaginarvi. Quindi l'indiano lavora, però molto spesso non ci piglia. Quindi l'impressione è che ci sia questa classe dirigente un po' decadente, che sembra non aspetti altro che finisca la seduta in Parlamento per andare al pub, e poi ci sono questi indiani che stanno facendo un disastro. Poi chiaramente anche a me, che sono old school, sono di vecchia formazione, quando vedo che le leve dei ministeri più importanti sono in mano a gente che magari è nata in Inghilterra, però non è di origine britannica, comunque mi fa strano, diciamo, non è l'Inghilterra che conoscevo io, e sinceramente non avrei mai pensato di arrivare a questo punto qua. E poi si vedono i risultati, perché comunque c'è la società è sempre più divisa, ci sono problemi anche col Covid, adesso stanno dando un sacco di sussidi perché stampano moneta, non hanno vincoli di banca centrale, eccetera. Loro stanno dando, ci stanno dando, è vero, dei sussidi, degli aiuti concreti alle imprese, ai lavoratori, la cassa integrazione, l'equivalente arriva mensilmente, cosa che non avviene qua, come mi hanno detto molti conoscenti, eccetera, eccetera. Però il debito pubblico sta schizzando. Adesso se c'è il no deal, a parte i problemi contingenti, quindi di approvvigionamento, proprio logistici, ma anche di tensioni che potrebbero esserci conseguenziali a livello sociale, ci sarà anche un grossissimo problema di svalutazione della sterlina, anche macroeconomici, eccetera. Poi che cadano in piedi alla fine, sì, ma perché diventeranno comunque quello che già sono, è uno stato pirata, diventerà un paradiso fiscale, soprattutto Londra, la zona di Londra diventerà il paese del Bengodi, della grande finanza, di quelli che comunque hanno tutte le possibilità del mondo e vogliono stare tranquilli, diventerà veramente una specie di città-stato. Però prima bisogna arrivarci. Io pensavo che sarebbe stato molto più gestito in maniera molto più smart, molto più efficiente questo processo. Non avrei mai pensato di arrivare a questi livelli, di vedere l'Inghilterra arrivare a questi livelli. Però tant'è, adesso stanno ancora parlando, mancano 12 giorni, 10 giorni ormai più o meno alla Brexit reale, e diciamo che le previsioni, o comunque quello che si vede appare all'orizzonte, non promette niente di buono, ed è, ripeto, un grande peccato, perché è solo grazie alla mediocrità, all'incertezza e all'approssimazione di una classe politica che tutto sommato non è degna della Gran Bretagna. Questo è il quadro, diciamo.
Ok, grazie mille Davide. Infatti, esatto, è un immaginario, cioè un'idea che di solito non è nell'immaginario collettivo, questi rallentamenti, queste difficoltà nell'attraversare questo passaggio da parte degli inglesi. Poi hai parlato di Boris Johnson, che tra l'altro, lo ricordo, facciamo sempre pubblicità, avete fatto anche una puntata dedicata con... RBN Londra, che London Calling, esatto, ora mi sfuggiva il nome, esatto, che anche questa è rintracciabile nel podcast. Ma a proposito di oltre a Boris Johnson, così un dubbio che è venuto, ma invece il sindaco di Londra, che tra l'altro origine pakistane, quindi Sadiq Khan, se non sbaglio, ha avuto, diciamo, ha fatto qualche uscita, qualche dichiarazione ultimamente riguardo, cioè, perché comunque di lui si sente parlare abbastanza poco, è un personaggio influente, cosa ci puoi dire su di lui?
Beh, come si dice, peggio mi sento, perché Khan c'ha una popolarità a Londra che più o meno è gemellino della Raggi. È un disastro come l'amministrata, a parte, vabbè, l'ondata di criminalità, lotte tra gang. Poi lui, quando si trova, da buon figlio di immigrati pakistano, quando si trova in difficoltà tira fuori il jolly, che è la carta razziale, e quindi la butta sempre quando viene criticato per qualcosa. Allora viene fuori e dice: ah, non è giusto che il Covid colpisca di più le minoranze. Se le minoranze vivono in 10, in due stanze, se ne fottono di quello, perché a volte manco parlano inglese, se ne fottono di quelle delle indicazioni che vengono date dalle autorità, è pure normale, no? Poi è chiaro che se uno più povero, che vive in ristrettezze economiche, è più facile prendere la metro piuttosto che la macchina, però è una cosa fisiologica, è fattuale, come direbbe qualcuno. Questa è una cosa. Poi non so, tiro sempre fuori la cosa della la polizia, razzismo endemico, che io ho 25 anni che vivo a Londra, 25 anni che sento parlare di questa cosa, quindi quote, discriminazione positiva, più adesso hanno fatto un'altra norma, perché la Metropolitan Police a Londra non è come in Italia, dipende dall'autorità locale, quindi il sindaco, diciamo, c'è un controllo chiaramente nazionale, ma ci sono in Inghilterra tantissime polizie staccate. C'è quella della ogni contea, diciamo, il Kent c'ha la sua, lo Yorkshire la sua e via discorrendo, e la Metropolitan Police, che è quella di Londra, dipende in massima parte, appunto, purtroppo, da Sadiq Khan, che sembra una bestemmia. Scusa Giuliano. però insomma, anche adesso sta tirando fuori anche questa cosa. Londra fa schifo, cioè rispetto a qualche anno fa è più sporca, è molto, molto più insicura, chiaramente adesso con le tensioni che ci saranno, perché adesso vediamo quando smetteranno di dare i sussidi, vediamo poi adesso la Brexit, ci sono delle regole, delle norme ben precise a livello lavorativo eccetera, che secondo me andranno limate in qualche modo quando si riaprirà. La mossa del vaccino è stata una mossa di propaganda, sono sbrigati a farlo, forse anche un po' troppo in fretta a proporlo, per distogliere, non lo dico solo io, tutti i commentatori l'hanno fatto notare questa cosa, per distogliere un po' l'attenzione dal fatto che il fallimento sulla gestione Brexit è totale. Covid, se ne vogliamo parlare dopo magari parliamo, adesso Londra è a livello 3, tier 3, quindi c'è un lockdown, zona rossa, se vuoi uscire devi fare il tampone, quindi non è una situazione molto buona, soprattutto a Londra. Niente, poi adesso ripasso il microfono all'esimio conduttore e poi continuiamo dopo con altre meravigliose avventure da Londra.
Ecco, grazie. Da RBN Cagliari, cultura, attualità, ma anche la verità. Infatti metteremo le risatine sottofondo adesso che già si sentivano, quelle automatiche. No, bene, quindi facciamo una doppia pausa musicale. Passo il microfono all'esimia co-conduttrice Giulia.
Perfetto, grazie ragazzi. Allora, sì, doppia pausa musicale, anche abbinata questa volta, con i Cockney Reject, West Ham e Cockspider, England Belongs to Me.
Doppia dedica per chi? Per Wally, dai, per Wally.
Per Wally, ciao Wally, ascoltatela, mi raccomando. A tra poco.
Ciao Wally, a presto.
It's called England Belongs to Me.
Trovati su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi e stiamo parlando di Brexit e Covid con il nostro Davide Olla. Abbiamo già fatto una domanda, anzi due, passiamo alla terza. Davide, come sta affrontando la popolazione britannica la campagna vaccinale partita pochi giorni fa proprio in Inghilterra? Gli inglesi sono scettici, si fidano? Come hanno reagito alla diffusione delle prime dosi, per cui sappiamo esserci state anche delle problematiche controindicazioni?
Eccoci qui. Beh, stanno reagendo la maggior parte da inglesi. Non c'è una grossa un grosso movimento negazionista. Ci sono stati delle manifestazioni anche con scontri e arresti, però era di gente che più che scagliarsi contro la presunta dittatura sanitaria, eccetera, era gente che voleva solo uscire, perché l'inglese comunque gli piace godere della propria libertà. È un altro tipo di mentalità che è ancora abbastanza radicata, nonostante poi ci sia un controllo a tutti i livelli, dalle telecamere per strada, sui social, un'ossessione tremenda sul politically correct. Adesso l'ultima che è venuta fuori è una serie su un canale nazionale, Channel 5, dove Anna Bolena, che sarebbe la Anne Boleyn, che era del Kent, la madre di Elisabetta I, quindi la regina vergine, insomma, sapete tutti quelle del Cinquecento, è negra, cioè ha messo un'attrice di colore a fare questa qui, perché dice che così si dà una svolta femminista, cioè veramente da quel punto di vista è proprio una follia totale come società, perché ormai hanno proprio perso ogni senso del ridicolo e della realtà. Però comunque all'inglese ci sono delle cose che non devi toccarli, appunto farsi il giretto, andare a piedi. Poi in Inghilterra è uno dei pochi posti al mondo dove ancora puoi girare senza documento d'identità, non è obbligatorio. Se ci sono dei problemi che ti portano via, oppure ti dicono ok, torna domani, abiti qua e portacelo, faccelo vedere. Però intanto legalmente non è obbligatorio girare con un documento d'identità, né avere un passaporto, eccetera, eccetera. E quindi sono delle libertà fondamentali che si fa fatica a comprimere. Poi dopo sarà anche perché c'è questa cosa della Brexit e voglio dare un segnale di compattezza, hanno reagito abbastanza bene, si stanno vaccinando. Poi che oggi stesso ci sia stata una notizia circa una reazione allergica di questo vaccino, sì, certo, uno fa pensare, però gli inglesi hanno fatto la mossa propagandistica di adottarlo, perché non dipendono più dall'Agenzia Europea del Farmaco, di adottarlo e distribuirlo qualche giorno prima, qualche settimana prima. Per lo stesso vaccino, non dimentichiamoci che fra 10 giorni si comincerà più o meno a somministrare anche nelle altre nazioni europee, quindi... Sulla pericolosità, sul fatto che gli inglesi abbiano fatto un azzardo, insomma, veramente si parla di pochi giorni, di pochi giorni. E quindi anche se ci fossero delle controindicazioni pesanti, delle reazioni pesanti, le vedremo comunque fra un bel po'. E quindi penso che il vaccino sia abbastanza, tutto sommato, abbastanza sicuro. Poi staremo a vedere, non sono certo io il virologo di turno, il medico specialista, già ce ne troppi veri o presunti, quindi non mi metto a commentare più di tanto. Per il resto sì, stanno reagendo bene, anche perché le limitazioni sono piuttosto pesanti. Ho detto prima brevemente che Londra è in tier 3, quindi il massimo livello, terzo livello, tipo videogioco, però quello più pesante, dove veramente è tutto chiuso di nuovo. Già la volta scorsa, quando io ero ancora là, prima, quindi stiamo parlando primavera, inizio estate, che avevano riaperto un po' i pub, c'era un po' più di libertà di movimento. Comunque non è la stessa cosa, che il pub, che per me è un punto focale, il pub c'era comunque i percorsi, non potevi stare al bancone, dovevi ordinare al tavolo, dovevi lasciare la tua email o il tuo numero di cellulare, insomma non ci si rilassava più, neanche quando c'è stata l'apertura quasi totale per quel breve periodo di qualche mese tra primavera e estate. Adesso è di nuovo tutto chiuso a Londra, e Londra non è che stiamo parlando di una contea sperduta, quindi senz'altro la pressione e comunque il morale della popolazione ne risentirà. A differenza, la grande differenza c'è rispetto a questo periodo di festività è che in Inghilterra hanno deciso di fare, quella Johnson sempre, un libera tutti, nel senso che adesso siamo zona rossa, diciamo, per farci capire, però dal, mi sembra, 23 al 27, tutto a posto, si possono trovare fino a 20 persone, 3 nuclei familiari differenti, perché vuole far sfogare sotto le feste, però diciamo i giorni, proprio 4-5 giorni attorno proprio ai giorni di Natale, del 31 ancora non se ne è parlato e quindi staremo a vedere. Sta di fatto che mercoledì è scattato il livello 3, martedì sera a Londra sembrava il carnevale, c'erano tutti in giro, il centro, il West End, Piccadilly, pieno di gente, tutti proprio a sfogarsi l'ultimo giorno prima di questo blocco che poi, ripeto, dura pochi giorni. Perché fra 7-8 giorni, il 23, si riapre tutto e c'è questo grande libera tutti in occasione delle feste. E lì, secondo me, ci hanno pensato bene, perché si rischia, già c'è la tensione della Brexit e tutto, si rischia veramente tensioni o atti inconsulti se non si molla un po' la briglia. Poi speriamo lo capiscano almeno parzialmente anche qua e da quello prendano un po' esempio, poi staremo a vedere.
Perfetto, grazie Davide. Un po' diciamo il contrario di quello che vorrebbero fare in Italia, ovvero chiudere tutto proprio i giorni di Natale anziché farci sfogare. Vabbè. Passiamo alla prossima domanda. A distanza di 8 mesi dalla precedente intervista, cosa possiamo riscontrare nel percorso intrapreso dall'Inghilterra con la Brexit? Quali sono ad oggi le considerazioni che possiamo fare?
Aspetta un attimo, perché sto ancora pensando a sfogare, allo sfogo, allora non ho sentito la domanda. Stavo pensando, allora, te l'ho detto, 8 mesi prima le cose già andavano un po', cioè non sembravano andare per il meglio, però tutti ci dicevamo, non è possibile che siano così deficienti da non trovare un accordo commerciale. Ricordiamo che i punti sui quali si sono arenati dicono la pesca è l'ultimo problema, perché incide per veramente a livello percentuale pochissimo, non tanto, non poco, ma neanche tantissimo sull'economia inglese. Il problema grande è l'Irlanda, perché se si interrompe, se si mettono i controlli di frontiera tra Irlanda del Nord, parte della corona inglese, le nuove contee fedeli, diciamo, e la Repubblica Irlandese, si rinnesca un processo che può essere molto pericoloso e arrivare anche a violenze diffuse, se non proprio guerriglia civile, insomma, come c'è stato fino a fine anni 90. Un altro problema molto grosso è il fatto che ci sono delle clausole di diritto internazionale dove si dice, cioè se l'Inghilterra, per dire, fa aiuti di Stato pesanti a delle industrie inglesi, crea un dumping nel mercato, no? Quindi si crea una situazione dove non c'è a livello internazionale una concorrenza leale, perché dice c'è uno stato di aiuti di Stato. Chiaramente questa cosa è una cosa molto regolata nell'Unione Europea. E loro vorrebbero una garanzia anche in questo senso. L'Inghilterra dice no, perché così perdiamo una parte della nostra sovranità. C'è un problema anche di dispute, se c'è una disputa internazionale a livello commerciale, chi decide cosa, lì bisogna mettersi d'accordo, e questo non è stato fatto. Questi sono gli scogli potenti. Un'altra cosa che non ha certo aiutato, che se vi ricordate 8 mesi fa, poco dopo, il Boris Johnson è venuto fuori dicendo ok, tutto a posto, abbiamo la bozza d'accordo, al 90% è fatta. Poi dopo si è rimangiato delle cose di questo accordo dicendo sì, sto facendo una cosa illegale, lui l'ha detto, il governo, sì, stiamo facendo una cosa illegale, però è nel migliore interesse dell'Inghilterra, bisogna far così. Quindi si è dato del coglione, scusate, perché ha fatto delle cose che poi si è rimangiato. E chiaramente ha perso quel poco di credibilità che aveva ancora a livello europeo nella negoziazione con Barnier e tutti i pesci grossi della Commissione Europea. Quindi diciamo, gli scogli sono tanti. Si parla addirittura di fare ancora dei negoziati a oltranza anche dopo l'uscita. E se volete la mia opinione, questo è quello che potrebbe succedere, perché secondo me sarà un brutto risveglio quello del 1 gennaio, e soprattutto i giorni che seguiranno, e secondo me arriveranno a fare un accordo, e però a quel punto probabilmente l'Unione Europea vorrà l'umiliazione, già abbastanza, insomma, non è che sta uscendo molto bene, vorrà proprio l'umiliazione della Gran Bretagna, per dare anche un segnale a chi si vuole opporre ancora a questa Unione Europea. Quello che ho detto prima, purtroppo la Brexit sta consolidando l'Unione Europea, e questo è probabilmente l'ultima cosa che volevano i promotori, Nigel Farage e tutti quelli che hanno fatto campagna per l'uscita al referendum. Comunque staremo a vedere. Prego, The Voice.
Perfetto, grazie Davide. Allora, facciamo una doppia pausa musicale. Vi ricordiamo ovviamente, se volete farci qualche domanda, di iscriverci nel bot di Telegram, redazione RBN Bot. E adesso appunto la pausa musicale con Morrissey, il frontman degli Smith, con Every Day is Like Sunday, e i Blur con Coffee and TV. A tra poco.
We'll be right back.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, siamo sempre qua in compagnia di Luca e Davide. Vi ricordo ancora una volta il nostro bot di Telegram per mandarci qualche messaggio, redazione RBN Bot. Ringraziamo Wally che abbiamo salutato all'inizio, che ci fa i complimenti per la selezione musicale. Pubblicizziamo anche così la pagina Instagram di Via Cervi, che ogni tanto vedrete le nostre foto in diretta o i nostri video in diretta di RBN Cagliari. Questa è una novità assoluta, quindi mi raccomando, seguitela. Riprendiamo il nostro discorso con Davide sulla Brexit e sul Covid. Passiamo alla prossima domanda. Allora, parliamo della situazione sanitaria. Come appare ad oggi, facendo un rapido controllo, confronto magari con qualche numero, la situazione sanitaria inglese rispetto a quella italiana? Gli ospedali sono al collasso, i numeri esorbitanti di morti e contagi o solo tanta, diciamo, terrorismo, tanto terrorismo mediatico e basta?
Allora, il Servizio Sanitario Nazionale, il NHS, National Health Service, sta tenendo, però non dimentichiamoci di un paio di cose, che comunque se uno guarda i morti di ultime settimane in Inghilterra e in Italia, l'Italia è quasi al doppio, perché qui mi sembra ieri 861, in Inghilterra si parla di 400-500 più o meno al giorno. Un'altra cosa che però incide in questo paragone è il fatto che l'Italia purtroppo, come sappiamo bene, infatti stiamo cercando anche di contrastarlo con apposita campagna, soffre da decenni ormai di un trend crescente di denatalità. L'Inghilterra invece non è nella stessa situazione, si fanno un po' più di figli, poi facciamo la tara che molti di questi figli vengono anche fatti da allogeni, da gente che non è tanto inglese, insomma. Però nonostante questo, diciamo che le giovani coppie in Inghilterra sono un po' più tutelate e quindi è più facile vederle far figli. Perché dico questo? Perché senz'altro il fattore dell'età conta molto nel numero dei morti, soprattutto quando si parla di una media dei decessi, che mi sembra in Italia sia 81-82 anni, questa è la media di quelli che stanno morendo purtroppo adesso. L'NHS sta tenendo perché ci sono meno ricoveri in terapia intensiva, comunque c'è stata una mobilitazione pesante, e la vedremo anche nel corso delle vaccinazioni, dell'esercito, ha dato un supporto logistico molto molto importante. E poi ci sono le strutture private convenzionate che vengono sovvenzionate comunque anche dal governo, hanno creato appunto degli appositi reparti per affrontare appunto l'emergenza pandemica. Questo per quanto riguarda la situazione sanitaria. Poi vedremo come va nei prossimi mesi. Io adesso non voglio sempre tornare a battere, a fare l'uccello del menagramo, però il fatto che ci possono essere grossi problemi logistici legati al mancato accordo successivo alla Brexit, e lì ci possono essere dei problemi che si possono riflettere anche, uno subito pensa ai vaccini, alle consegne dei vaccini, però quelli tutto sommato si tratta di a livello volumetrico di veramente di qualche camion anche per portare centinaia di migliaia di dosi. Il problema saranno le protezioni individuali, il problema possono essere le medicine di base, una serie di cose. Non a caso adesso stanno da qualche mese accumulando scorte. Adesso che si può ancora viaggiare, ci sono stati problemi a singhiozzo, a parte la prova della quale ho parlato prima, che si è bloccato tutto facendo controlli doganali nello stesso modo nel quale si svolgeranno dopo la Brexit. Ci sono dei problemi alle frontiere perché stanno accumulando un sacco di riserve in previsione di quello che sarà un risveglio nel 2021, insomma, piuttosto problematico. Quindi questa è la situazione al momento.
Grazie Davide, risposta abbastanza chiarificatrice. Allora, prossima domanda. Allo stato attuale, come vedi svilupparsi?
Che voto gli diamo a questa risposta? 9 più.
Esattamente. Il 10 no, perché il 10 sarebbe il top, 9 più.
Basta la voce, basta.
Allora, ritorniamo alla domanda. Allo stato attuale, come vedi svilupparsi la questione relativa ai rapporti con gli altri stati ancorati alla UE? Come vengono gestite le questioni esterne alla Gran Bretagna e quali sono le relative prospettive commerciali?
Allora, premessona, perché abbiamo parlato anche nella trasmissione che abbiamo fatto su Bojo, su Boris, da Londra, un po' di tempo fa, lì dovevano esserci ancora le elezioni in America, avevamo detto che, come era risaputo, che un'eventuale perdita di Trump sarebbe stato un grosso problema per Boris Johnson, perché aveva un rapporto particolare di intesa con Donaldo, che gli aveva comunque assicurato un accordo molto favorevole in caso di rielezione sua. E invece cioè, questi piani sono andati un po' a carte 48, perché Biden, come lo vogliamo chiamare, l'ha detto da subito, lui in Europa il principale interlocutore non sarà più la Gran Bretagna, c'era una special relationship, si diceva, da decenni, da prima della guerra ancora, non sarà più la Gran Bretagna, ma il suo interlocutore principale in Europa sarà l'Unione Europea. Esatto contrario di quello che voleva fare Trump, che voleva usare, e non dal suo punto di vista, piuttosto intelligentemente, la Gran Bretagna come cuneo per diciamo minare un po' quello che era un concorrente a livello globale molto molto importante, l'Unione Europea, appunto, rispetto agli Stati Uniti. Lui aveva tutto l'interesse, come si muove, ha fatto un discorso molto nazionale, come è andato a mettere dei paletti alla Russia, come è andato anche pesantemente a opporsi allo strapotere o comunque all'espansione cinese in campo economico e non solo, così lui voleva trattare anche da un punto di vista della supremazia americana anche l'Unione Europea, usando la Gran Bretagna come, appunto, quinta colonna, diciamo. Così non è stato. Biden, tra l'altro, ha origini irlandesi, a differenza di Trump, quindi è molto sensibile, perché è stato votato in massa da quelle che sono le comunità di origine irlandese, e sono tantissimi negli Stati Uniti, quindi ha detto che lui avrebbe avuto soprattutto un occhio di riguardo per quanto riguarda il Good Friday Agreement, quindi gli accordi di pace che erano stati fatti, che non potranno essere messi in discussione, e quindi si posizionava contro l'esecutivo Boris D. Johnson anche rispetto a questo importantissimo aspetto. Ricordiamo che l'America è una comunità irlandese che poi ha prolificato lì, Kennedy era di origine irlandese, per dire, uno dei presidenti più famosi, e quindi lui è molto attento a queste cose, quindi gli ha detto proprio male a Boris Johnson anche da questo punto di vista, che non può contare sul supporto degli Stati Uniti, anzi probabilmente adesso può contare sull'ostilità in politica internazionale degli Stati Uniti, che hanno detto nelle parole del neo presidente eletto che avranno un rapporto privilegiato di discussione e di strategie proprio con la Commissione, con l'Unione Europea. E quindi anche lì poi si parla di NATO, che Trump aveva dato due o tre strilloni dicendo dovete contribuire di più, ce ne andiamo di qua di là. Adesso Biden che non fa più una politica un po' nuova, come è stata quella di Trump, una politica nazionale dal punto di vista degli Stati Uniti, ma la solita politica imperialista degli Stati Uniti, che scatenano le guerre, che mettono il naso, che mettono il piede, un po' la stessa cosa che i democratici sono famosi in questo tipo di cose, stessa cosa che ha fatto Obama scatenando guerre di qua e di là, e poi gli ha dato giustamente anche il Nobel per la pace. Per quanto riguarda si scherza. E per quanto riguarda i rapporti con gli altri paesi europei, scusate, c'è l'Unione Europea che comunque adesso, a parte qualche problema col famoso blocco di Visegrad, Polonia, Ungheria in testa, viene compattata paradossalmente da questo fallimento organizzativo dell'uscita, di come è stata gestita questa uscita dall'Unione da parte di Boris Johnson, e quindi veramente diciamo che c'ha veramente poche carte in mano adesso la Gran Bretagna. Poi staremo a vedere, si parla già, ci sono molti deputati conservatori, backbenchers si chiamano, quelli che stanno dietro, i peones come si dicono in Italia, quelli che sono già mezzi in rivolta, che non discutono alcuni molti aspetti anche chiave della politica o delle azioni di Boris Johnson ultimamente, sia in campo di gestione Brexit che in campo di economico, e quindi staremo a vedere. Però insomma, diciamo, le nubi, tanto per ribadirlo, si addensano all'orizzonte.
Perfetto, e sulle nubi che si addensano all'orizzonte facciamo un'altra doppia pausa musicale. È un gruppo poco conosciuto ma fighissimo a mio avviso, sono i Pulp con Common People, poi a seguire gli Exploited, un vero gruppo punk con Fuck the System. Buon ascolto, a tra poco.
Fact some place of
Rieccoci con noi, RBN Cagliari, stiamo ancora parlando di Brexit e Covid in Gran Bretagna con il nostro Davide Olla. Ormai siamo quasi arrivati alla conclusione, abbiamo giusto il tempo per un'ultima domanda. Ultimatum. Scherziamo ovviamente. Allora, una settimana fa l'immagine di Londra dove si poteva uscire senza mascherina, poi l'annuncio di qualche giorno fa del ritorno della zona rossa. Anche la Gran Bretagna, come l'Italia, con zone che cambiano un giorno sì e un giorno no?
Sì, adesso a differenza dell'Italia si sono inventati molto simile. Anziché avere zona gialla, arancione e rossa, c'hanno un livello 1, 2, 3, un po' meno fantasia. Però diciamo sì, magari c'è un po' meno frenesia, perché qui in Italia veramente non si capisce niente, da un giorno all'altro cambia tutto, dicono, fanno, cioè veramente è uno stillicidio che fa male proprio anche alla psiche, a parte che gonfia anche un'altra parte del corpo. Però anche lì c'è questa cosa ondivaga, che un giorno si va anche lì da contee, diciamo sono un po' più elastici, qui si chiude la regione, lì sono le contee che sono diciamo più o meno come dimensione tipo le province, Però ci sono delle zone che sono in livello 3 piuttosto che livello 2 piuttosto che livello 1. Chiaramente quando tutta Londra ti rientra in livello 3, lì comincia a essere un grosso problema, no? Perché c'è un lockdown dove c'è la popolazione della Lombardia praticamente concentrata in una città molto estesa. Quindi è un grosso problema, insomma. Adesso, ripeto, si tratta di qualche giorno, poi c'è libera tutti a Natale e poi vedremo. E poi vedremo cosa succederà. Io, ripeto, se devo fare una conclusione, i fondamentali da tenere a mente sono, anzi, Brexit, cosa buona e giusta, perché dava un segnale di sovranità all'Unione Europea. Purtroppo è stata gestita in modo veramente scandaloso e vedremo come andrà a finire, perché, ripeto, questa classe politica non è stata in grado di portare avanti un accordo che proprio l'ABC, dovevano chiuderlo prima delle elezioni americane, per quello che abbiamo detto prima. Così potevano farlo agitando lo spauracchio di fare un accordo, di diventare la quinta colonna degli Stati Uniti in Europa. Adesso questa carta non se la possono più giocare. L'hanno tirata fino alla fine, hanno dato notizie contrastanti, Johnson se ne è mangiato la parola. Quindi, che dire, cioè, secondo me da peggio non poteva andare. Poi sfiga ha voluto che si è anche scatenata l'emergenza pandemica, di sicuro non ha aiutato e non sta aiutando. E quindi, diciamo, le risorse che adesso vengono in grande parte utilizzate per i sussidi, per non fare scoppiare situazioni, non dico di guerra civile, ma quasi, per tenere tutti buoni, eccetera, sono fondi che poi verranno comunque levati, distolti, per affrontare la crisi di una Brexit con no deal. Quindi ha voglia di stampare moneta. Staremo a vedere, io chiaramente faccio tifo Gran Bretagna, non fosse altro che sono residente lì, però insomma, diciamo che sono il feeling è tra l'arrabbiato veramente, perché cioè, avevano qualcosa in mano, potevano giocarselo molto 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 meglio, e veramente il deluso totale. Poi mi fa, come ho detto prima, accennato, fa fare anche delle considerazioni su quello che è diventato in pochi anni la società inglese, che non è che anche prima era chissà che, però veramente qui si vede una vena di follia proprio appunto legata al politicamente corretto, le statue abbattute, BLM in salsa inglese, l'insicurezza che già c'era prima per le strade di Londra grazie al famoso sindaco Khan. E quindi insomma non è più la, come si dice, la Londra che insomma era faro di coolness, di bella vita, o comunque di grande qualità della vita di qualche anno fa, fino a 10 anni fa era tutta un'altra musica, nonostante la famosa crisi del 2007, che lì è stata superata abbastanza agevolmente, a differenza, per dire, dell'Italia. Lì invece si sono ripresi abbastanza in fretta, sembrava che fosse la cosa più grande che poteva colpire appunto la società, ed eccoci qua tra pandemie e Brexit gestite alla Carlona, diciamo, Carlona, che poi mi guarda male Giulia, bisogna dire che siamo pure sotto le feste. Va bene, questo è quanto, ripasso la parola agli esimi conduttori, anzi nella persona di Luca Sa.
Eccoci qua, quindi siamo alla conclusione, noi ringraziamo Davide per la puntata, quindi per aver risposto, direi, alla grande a tutti i nostri dubbi e curiosità. Poi noi continueremo comunque ad aggiornarci e ad aggiornarvi sulla situazione, magari ci sarà anche una terza puntata, chissà tra quanto. A proposito di puntate, noi con RBN Cagliari faremo una piccola pausa adesso, il giovedì prossimo, 24 dicembre, il 31 dicembre, tra tre giovedì, il 7 gennaio, giornata di ricordo di tutti i nostri caduti, noi non trasmetteremo e quindi ci rivediamo a gennaio, giovedì 14. Quindi vi ringrazio da parte mia, di Davide e di Giulia. Un saluto, Giulia.
Ciao a tutti, grazie.
Ecco, ricordatevi la voce che non la sentirete più sino al 14 gennaio, poi sarà, oh, se non viene licenziato l'RBN Cagliari, tanto siamo gratis. bene, quindi adesso vi lascio la nostra sigla, Icnusa di Varunna. Grazie a tutti.
Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Torri annientate dal tempo e le bombe che guardano il mare. Maschere di buio e sangue, scure più dei monti e più del carbone. Icnusa, di torri annientate dal tempo e le bombe, le bombe, le bombe, le bombe. Icnusa, verde di vita, rossa di sangue, bianca di sperma. Icnusa, terra lontana, maledetta. Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, terra lontana, maledetta. Icnusa, un mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, terra lontana, maledetta.